Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Ed eccoci ad un altro appuntamento con la rubrica dedicata a Roma, ben trovati da Eliana Storri. Dedichiamo questa puntata ad un evento del 1911 e in chiusura parliamo qualche minuto di un appuntamento musicale al Parco della Musica. Oggi con noi il giornalista Renato Vertunni, esperto di storia e storie che riguardano la nostra città. Benvenuto Renato.
Saluti a tutti e benvenuti a questo incontro.
Allora oggi parliamo dell'esposizione internazionale organizzata a Roma nel 1911 per celebrare il cinquantenario dell'Unità d'Italia e il cammino compiuto da questo giovane Stato italiano dal punto di vista economico, sociale e culturale. Dunque Renato, di cosa si tratta? Perché questa esposizione?
Dunque, il solito antefatto. Perché questa esposizione? Perché l'Italia in soli 30 anni, 40 anni, voleva dimostrare di essere una nazione vera. E voleva schiacciare ovviamente, secondo loro, le malefatte politiche e amministrative dello Stato Pontificio e degli altri Stati prioritari. Erano dicerie perché se avessero avuto tempo, sicuramente anche Pio IX avrebbe fatto, ossia il suo successore avrebbe fatto sicuramente una mostra sulla l'Italia che cresceva. Ma ad ogni modo, a prescindere queste polemiche, che possono essere anche antipatiche, diciamo questo, che della mostra di Roma se ne parlava fin dalla fine del secolo, quando si stava costruendo il famoso orribile monumento a Vittorio Emanuele II a Piazza Venezia. Qui c'era da fare una postilla. Il monumento a Vittorio Emanuele II era una costruzione neoclassica, perché nacque improvvisamente nello spirito dei post-cavoriani. Non solo la mania dell'Italia unita, ma l'Italia unita a livello quasi imperiale, perché si sentivano subito molto importanti. E ecco il monumento a Vittorio Emanuele II, che veramente è un fatto, secondo me, non molto estetico. Allora, fatto questo...
Sono d'accordo, Renato.
Mio nonno, Achille Vertunni, che partecipò ai lavori, non lo diceva.
Ed ecco che tiriamo fuori un altro dei tuoi parenti.
Sì, mio bisnonno. Poi lo ritroveremo fare in questo discorso anche. A questo punto, se noi salivamo dal 1900 sulla torre del Belvedere in Vaticano, cosa che mi piacerebbe un giorno poter rifare, vedevamo una plaga deserta, perché da Ponte Margherita via Cola di Enzo e Piazza del Risorgimento, dopodiché non c'era niente. E c'era una striscia di fiume che andava fino a Montemiglio e poi ritornava indietro sotto la via Angelica fino a Vaticano. E non c'era niente, perché? Perché si stava costruendo la famosa zona di Prati di Castello e si stava per costruire nella zona di Piazza delle Belle Arti, poi diventata quartiere delle Vittorie. Ecco, e noi puntiamo su questo fatto, in questa enorme plaga. Che era poi così, diciamo, non c'erano case, più che altro erano destinate per esercitazioni militari, venne l'idea di fare la mostra.
Quindi stiamo parlando della prima decade del 1900.
Stiamo parlando del 1909.
Quindi proprio uno o due anni prima dell'esposizione.
Esatto, beh sì, ma sì, fu propagata per qualche anno, molti più anni prima. Okay. Noi partivamo da Porta del Popolo, facevamo via Flaminia e arrivata alla casetta, alla villetta di Papa Pio IV, voltavamo come a destra per raggiungere la villa di Papa Giulio. E qui venne la prima modifica, fu fatto il viale di Belle Arti, che dalla via Flaminia si innesta a una via molto più grande che arriva fino all'ingresso di Villa Borghese, demolendo anche una parte di roccia vicino alla casa di Villa Giulia. E qui si è costruito il quartiere della mostra, il quartiere, diciamo, delle Belle Arti. Infatti Bazzani fece l'attuale casa del Palazzo delle Belle Arti, no? che fu, e qui ritorno il parente, era stato ipotizzato 30 anni prima dal mio bisnonno, che dice che ogni nazione doveva avere una sua arte nazionale. Poi vediamo che oltre a questa che è l'attuale, il Palazzo delle Belle Arti, a sinistra c'è l'Accademia delle Belle Arti inglese. Ecco, queste sono le due costruzioni rimaste dell'epoca. Poi c'erano costruzioni dell'Accademia del Belgio, del Giappone, dell'Austria, della Serbia, e molti hanno ricostruito, altri hanno rinunciato al diritto di costruire e si è perduta, però è diventata una zona artistica. E allora era la Vigna Cartoni, dove praticamente ci si arrivava col viottolo che da via Flaminia e porta a Valle Giulia, con l'apertura della Via delle Belle Arti assume tutto un altro aspetto. E ancora ad oggi c'è, andando verso diciamo di Villa Borghese, sulla sinistra c'è un casaretto che è il casaretto di Raffaello. Era un casaretto, dico di Raffaello, ma era un casaretto che era stato destinato a una famiglia rurale della famiglia Cartoni. E ancora c'è questo casaretto, anzi ben messo, eccetera.
Renato, tornando da questa parte del fiume, da questa parte del Tevere, il quartiere che oggi è quartiere Prati, diciamo piazza Mazzini, viale Mazzini, non c'era?
Delle Vittorie. Prati di Castello sono la via Settembrini in giù. Delle Vittorie e la via Settembrini in su. Allora,
quindi piazza Mazzini, che quartiere è oggi?
È Delle Vittorie.
Delle Vittorie, sì, sì. Ecco, non c'era piazza Mazzini.
No, non c'era assolutamente niente. E allora fecero il ponte. Il ponte fu veramente un'opera d'arte, perché costò 1.900.000 lire, pensa, 1.900.000 lire costò.
Cifra enorme. All'epoca sì, ovviamente.
No. E la fece una certa ditta Porceddu di Torino, con la collaborazione di architetti francesi, eccetera. Quando fu fatto il ponte, nella sperimentazione, venne un dubbio, cioè, ma reggerà il ponte alle inondazioni del Tevere sui due basamenti laterali che erano, formavano in fondo la base, le fondamenta del ponte? E resse, tanto è vero che reggono ancora. Quindi fu un'opera d'arte di ingegneria fatta benissimo e brillantissima. Fu il primo ponte di 100 metri di luce in cemento armato fatto in Europa. Allora da qui si entrava. Oggi c'è via Prestinari e via Mazzini. E via Prestinari e via Mazzini le costruirono allora, non si chiamavano ovviamente né Prestinari e Mazzini, ma le costruirono allora e si ricongiungevano insieme all'altezza di piazza Mazzini.
Fu il sindaco Nathan a volere una struttura razionale in quest'area.
Nathan, che come capita spesso a Roma, i sindaci non sono romani, lui è anche inglese, perché lui nasce come inglese, per carità, un saggissimo uomo, ottimo amministratore, però indubbiamente deve aver portato anche dei soldi dall'estero per fare questa opera. Questo la fece Nathan, che ovviamente non era un cattolico, ma era dall'altra parte opposta, ma resse molto bene l'amministrazione. E tutti gli artisti che operavano in quell'epoca facevano parte del suo gruppo, quindi anche allora c'erano le preferenze dei gruppi, capito? Mi sono spiegato, no?
Ti sei spiegato, sì, Renato.
Allora, è sempre stata, insomma, tu sei amico mio, io sono amico tuo, facciamo la cosa assieme. Venne questa bella esposizione, però entrando la piazza dal ponte, davanti c'era questo ingresso trionfale, tutto neoclassico. Ci sembrava di entrare in una Roma imperiale. Ecco il classicismo. Perché questo classicismo? Ma io penso che questa sia una forma di rievocazione spirituale del materialismo. Perché Roma classica era materiale e si voleva rifare una Roma potente e materiale. Questa è la mia sensazione. Poi potrei ovviamente sbagliarmi. Ma fatto lì, dalla parte di Viale Mazzini avevamo le case che ci sono ancora, costruite dai beni stabili, erano le case modello, e sulla destra c'era invece un padiglione per la, come si chiama, per le scuole modello.
Quindi era un quartiere bene?
Sì,
come lo è tuttora d'altra parte.
Sì, sì, ma tutta la parte sinistra, entrando la Monte Risorgimento, sono tutte case, buona parte, costruite allora, perché erano case dei beni stabili e della cooperativa, non so che cosa, però erano, e su lungo Tevere ci sono ancora tre villini dell'epoca. Uno è il villino delle monache, che adesso hanno smesso la scuola, è un villino dell'epoca. Poi c'è il villino Veroi, Rossellini, e poi c'è un altro villino all'angolo di via Tunisi, perché le strade non erano chiamate come poi sono state chiamate dopo. E sono tutte e due della Marina, credo, attualmente. Oh, quindi c'è questo, e poi le case popolari, che poi popolari non erano per niente, insomma, un bel quartiere.
Adesso, e il nome delle Vittorie a cosa si riferisce?
È un quartiere delle Vittorie, perché dopo la guerra mondiale, capito?
Quindi la Vittoria.
Delle Vittorie, capito? Oh, perché poi fu finito nel 1926-1930 praticamente il quartiere. Ma il quartiere stava nascendo piano piano, poi fu fatta Piazza Mazzini, che non c'era, eccetera. E dietro, dove c'è il Palazzo della Rai, ripeto, c'era questa, vicino, sul Viale Mazzini, c'erano queste costruzioni per le scuole, ecco, per le didattiche, i nuovi modelli di costruzione per le scuole. Ma dove c'è Cristo Re e parte di Viale Mazzini e del Palazzo della Rai, c'è un lago, hanno fatto un lago, un grande lago, con tutto intorno un propileo, una costruzione di colonne romana, sempre l'epoca romana ritornava. Poi invece la parte della Via Calcio c'erano tutti i padiglioni delle regioni, quelli che volevano dimostrare l'evoluzione della regionale. Questa è un po' in grosso modo la esposizione dell'11, che però non si fermava qui, aveva una dipendenza a Castel Sant'Angelo, dove nei giardini di Castel Sant'Angelo c'era il palazzo dei congressi, c'erano altre cose più che altro orientate al lavoro. E lì si misero anche i famosi miei tre, dico miei perché ma è una fissazione per me, dei vagoni del Papa, ti ricordi?
Sì, ne abbiamo parlato diverse volte.
I reparerò finché Alemanno non si decide a restituirli al Papa. Ecco, quindi o morirò io nel frattempo. Però nelle...
E no, speriamo che si decida il sindaco allora.
Il sindaco italiano restituire per la cifra di 12.000 lire a Papa, capito? Questo era il Papa.
Quindi a 6 euro.
Sì, allora rimarrò. Poi c'è fu anche... Il lavoro non era molto presente nella mostra, era più presente l'industria, l'artigianato, l'arte e queste cose qui. E però fecero venire a Roma molti lavoratori da tutte le parti d'Italia, per vedere a che punto era arrivata l'Italia nella sua crescita dei 30 anni. Ecco, questo fu il punto praticamente di vista della... Il sindaco Nathan ebbe ovviamente, lui personalmente, un grande successo, anche poi mi sembra il 14 lasciò l'amministrazione. E ovviamente fu una bella mostra, curata con saggezza, con arte. Però qui c'è da dire un'altra cosa. Abbiamo parlato di questa esposizione, però abbiamo parlato della passione per il neoclassico, per il classicismo, no? Bene, 1942, l'esposizione del 42, che non si fece mai perché ci scoppiò la guerra, è un'esposizione fatta troppo anticipata. E l'esposizione del 42 non è tutto classicismo. Non vedi quando vai all'Euro, non vedi la Roma imperiale?
Certo, assolutamente.
La divisazione del mondo delle camicie rosse e del mondo delle camicie nere. Questa di voler fare sempre il discorso imperiale.
A te piace esteticamente l'Euro?
Non mi piace perché non c'entra niente con Roma. Non mi piace molto l'Euro perché è spocchiosa, vuole dimostrare una potenza che non c'è stata mai, altro che al tempo romano. Poi soprattutto rievoca, secondo me, il materialismo storico della Roma imperiale. E questo non è un fatto positivo per noi, perché Costantino combatté per distruggerlo. Quindi non è un fatto positivo, almeno, ripeto, sono sensazioni del tutto personali. Può essere anche che piaccia l'idea di questa Roma potente, archeologicamente rifatta, eccetera, però fa parte veramente di una storia del passato, fa parte dell'impero, capito? Quindi così io chiuderei questo discorso su Roma del 1911, e poi quando si chiuse la mostra, si sono vendute le terre a cooperative, per esempio c'è stata tutta la zona di via Chinotto che è stata venduta alle cooperative degli artisti, Mistruzzi, Villani, Cecconi, altre sono state venute a cooperative di impiegati dello Stato, eccetera, e altre sono state delle scuole. Quindi questa è un po' la storia di questo angoletto, perché non è che sia stata molto grande, ma era molto bella, molto curata e molto ricercata nella sua espressione. Quindi possiamo concludere dicendo che quella del 1911 fu una bella mostra, forse troppo ispirata al classicismo, però fu una bella mostra fatta da gente che sapeva fare il proprio mestiere. Ovviamente a questo punto io chiedo, ma dove hanno tirato fuori i soldi per fare questo? La guerra di Libia, Adua, Maccale, come hanno tirato fuori i soldi? Questo non te lo so dire proprio.
E su questo quesito concludiamo la puntata dedicata al 1911, data dell'esposizione internazionale organizzata a Roma. Renato, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
Grazie tanto anche a voi e alla prossima parleremo del carnevale.
Vedremo, decideremo. Era Renato Vertunni che ci ha raccontato l'evento dell'esposizione internazionale a Roma del 1911 e la nascita del quartiere delle Vittorie. Ha preso il via venerdì scorso il festival Generazione X all'Auditorium Parco della Musica. Ancora questa sera e domani sera, e per capirne di più abbiamo invitato Paolo Cobianchi, responsabile di questa quinta edizione. Cobianchi, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Cos'è il laboratorio Generazione X?
Il laboratorio di Generazione X nasce da un'idea di Maurizio Viola nel 2006 e vuole essere un'opportunità per tanti artisti giovani di mettersi in mostra nella prestigiosa vetrina dell'Auditorium Parco della Musica, proponendo i loro pezzi inediti, i loro brani nuovi, accompagnati da ospiti speciali della musica italiana, quindi dei testimonial d'eccezione che promuovono appunto i giovani, dando appunto la possibilità di mettersi in luce, insomma.
Chi sono gli artisti giovani talenti e chi le star che quest'anno li presenteranno?
Allora, quest'anno sono già stati con noi il 22, un gruppo molto giovane che si chiamano Lemmings, accompagnati da Piotta. Il sabato sera sono stati Bud Spencer, Blues Explosion, accompagnati dal grande bassista e compositore Saturnino insieme con il poliedrico Alessio Bertallot. Domenica è stato il turno dei Tecno Sospiri, accompagnati da un grandissimo cantautore, Paolo Benvenu, già fondatore degli Scisma, un gruppo storico della scena alternativa degli anni 90. Lunedì è stato il turno di Upa Padia, accompagnato da ben tre ospiti di eccezione. La madrina è stata Teresa De Sio per una serata all'insegna del folk rock d'autore, insieme poi con Peppe Servillo e Fausto Mesolella degli Avion Travel. Questa sera sarà il turno di una serata molto speciale, vorrei ringraziare anche la Repubblica che organizza insieme con noi questo appuntamento. Repubblica Roma Rock è il nome della serata, alla quale parteciperanno due band emergenti selezionate dal sito di Repubblica che si chiamano Disharmony e Wajaja, a seguire degli ospiti veramente giovani e interessanti quali Pino Marino, Sofia, Ino Braino, Marina Rei e Simone Cristicchi come special guest. A seguire per la serata, per l'appuntamento conclusivo, ci sarà Naif Erin con una grandissima cantatrice e madrina d'eccezione che è Paola Turci.
Gli artisti che sono partiti dal Teatro Ariston oppure dagli studi della RAI sono giovani scoperti da Maurizio Viola, come lei citava in apertura.
Sì,
talent scout, fotografo, purtroppo recentemente scomparso. Talent scout e fotografo è forse riduttivo. Chi era Maurizio Viola?
Maurizio Viola era anche un grandissimo regista luce, un organizzatore di eventi assolutamente grandissimo. Ho avuto il piacere di collaborare con lui e è stato, per me è stata una collaborazione fondamentale sia per la mia crescita professionale sia anche a livello umano, e chiaramente è stata una perdita veramente, veramente enorme, insomma, sia a livello personale, credo che insomma, per tutti quelli che l'hanno conosciuto e hanno comunque assistito a un suo spettacolo, hanno visto una delle sue tantissime e bellissime foto live, non solo, che ha fatto appunto a tanti artisti, forse a tutti i più grandi della scena musicale italiana.
Grazie allora a Maurizio Viola per la sua amicizia e la sua professionalità. Cobianchi, dunque, appuntamento stasera e domani sera all'Auditorium Parco della Musica con Generazione X. Per informazioni 06 80 24 12 81. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.